Modem.
Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France.
75 anni fa, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti presero la storica decisione di restare in Europa e non di lasciarla come fecero dopo la prima, con i risultati che conosciamo. Nello stesso periodo storico, il primo presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, Alcide De Gasperi, lanciava la sua visione degli Stati Uniti di Europa. Sono passati appunto tre quarti di secolo. Non ci sono gli Stati Uniti di Europa, ci sono gli Stati Uniti in Europa.
Nella nostra copertina l'annuncio dello sbarco in Normandia di 75 anni fa e le considerazioni molto più recenti di alcuni giorni fa di Lucio Caracciolo, direttore di Limes, durante la presentazione dell'ultimo numero della rivista di geopolitica dedicato proprio alle relazioni transatlantiche. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Paolo Dell'Oca alla regia del programma, Roberto Rossinelli a quella tecnica, Franco Cristini al microfono. Europa, Stati Uniti, quale lo stato delle relazioni tra una sponda e l'altra dell'Atlantico? È la domanda che abbiamo deciso di porci a margine delle celebrazioni per i 75 anni dello sbarco in Normandia, episodio che fu cruciale nella lotta contro la Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale ed episodio altamente simbolico nel suggellare l'alleanza tra i paesi liberi nella difesa degli interessi comuni. Oggi cosa resta di questa alleanza, di questa intesa, di questa, diciamo, complicità? È un interrogativo certo che non si pone da questi giorni, ma già almeno da alcuni anni, con l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca e in un momento storico che presenta molte incognite per l'Unione Europea e che si afferma in tutta la sua attualità. Le occasioni che lo impongono, che impongono questo interrogativo, sono molte. Ci sono i bisticci sulla NATO e sul suo finanziamento, c'è quella che Donald Trump, almeno dall'anno scorso, con la questione dei dazi sull'acciaio, ha posto come una nuova rivalità economica. Trump, che in quell'occasione parlò dell'alleato europeo addirittura come di un nemico. Ci sono le divergenze di vedute sui grandi temi strategici internazionali, a cominciare dalla questione del nucleare iraniano o dal conflitto in Medio Oriente. C'è la necessità sia per Stati Uniti che per l'Europa di trovare un modo di porsi di fronte alla nuova grande potenza mondiale che è diventata la Cina, e c'è sicuramente anche molto altro come messa. Cosa resta allora oggi di questa alleanza transatlantica? Che cosa possiamo o dobbiamo dire delle relazioni tra Stati Uniti ed Europa? Ne discuteremo con i nostri ospiti, che introduco, saluto e che ringrazio anche per essere con noi. Abbiamo al telefono Marta Dassù, è direttrice di Aspegna, la rivista dell'Aspen Institute di Roma, già sottosegretaria di Stato agli affari esteri in Italia, studiosa di politica internazionale ed esperta proprio di relazioni transatlantiche. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, con noi abbiamo anche Mario Del Pero, professore di storia internazionale e di storia delle relazioni internazionali all'Istituto di Studi Politici di Parigi. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
E dovremmo avere, ma mi si dice che non c'è ancora, al telefono anche un altro docente di storia delle relazioni internazionali, questa volta alla Johns Hopkins University di Bologna, David Elwood, che speriamo di raggiungere prima o dopo. Allora, Marta Dassù, iniziamo magari con lei. 75 anni fa, dunque, questo sbarco in Normandia, un anniversario che in pochi giorni ci ha proposto da una parte gli occhi dolci di Donald Trump agli hard Brexiter in Inghilterra e la promessa anche a questo paese di un accordo commerciale formidabile, e dall'altra ieri poi la riaffermata solida, indistruttibile amicizia con la Francia dell'europeissimo Macron. Ecco, quanto ancora sono amici oggi, non dico Washington e questo o quest'altro singolo paese europeo, ma Washington e l'Unione Europea, Washington e l'Europa. Che cosa possiamo rispondere?
Trump, con una novità in Normandia, ha scelto un volto amichevole, cosa che contrasta anche con il modo in cui aveva celebrato il precedente anniversario nel 2014, ma non c'è dubbio che l'America di Trump abbia messo sotto forte pressione la relazione transatlantica. In estrema brevità, la sensazione del presidente americano, la convinzione del presidente americano è che le vecchie alleanze tutto sommato non siano così vantaggiose per gli Stati Uniti. Questo è un discorso che molti degli analisti contestano, ma la sua visione è che gli americani pagano molto, sostengono il costo in termini di sicurezza della relazione transatlantica e hanno in cambio molto poco. Quindi Trump fa un discorso di giusto ritorno, per così dire, di dare ed avere, e per questo chiede agli europei una serie di passi, da un lato l'aumento delle spese per la difesa all'interno della NATO e dall'altro li mette sotto pressione da un punto di vista commerciale. Quindi per me si può dire che il vecchio atlantismo, quello di cui è stata celebrata l'origine ieri, è in qualche modo finito, ma si pone il problema della ricostruzione di un nuovo rapporto transatlantico, perché al di là delle convinzioni di Trump, poi alla fine è vero che gli Stati Uniti non stanno smantellando la NATO, e per loro la soluzione più economica in realtà per restare in Europa, ed è vero che il rapporto economico e commerciale fra gli Stati Uniti e l'Europa è talmente importante che prima di abbandonarlo, diciamo così, ci vorrebbero veramente dei passi molto drastici. Quindi credo che il modo giusto di porsi sia questo: è finito il vecchio atlantismo e siamo di fronte alla fase ricostruttiva di qualche cosa di nuovo, e gli europei sarebbero molto razionali se decidessero di essere su questo più coesi di quanto non siano.
Mario Del Piero, d'accordo, dunque una svolta, se si vuole, la fine di un'epoca, l'inizio di un'altra tutta da definire, il vecchio atlantismo finito, una NATO da ridefinire, delle relazioni anche commerciali da ridefinire di fronte a un presidente statunitense che ritiene che l'America ha dato troppo negli anni passati rispetto a quello che ha ricevuto.
Sì, in realtà si tratta di una polemica antica, l'insufficiente contributo europeo alla difesa comune, le dispute commerciali, se vogliamo anche determinati stereotipi culturali, l'antiamericanismo europeo, una certa eurofobia della destra americana. Sono temi antichi, dicevo, che però vengono declinati in un modo nuovo, soprattutto negli Stati Uniti, perché Trump parla la lingua di un nazionalismo radicale che rigetta quello che era un elemento fondamentale dell'atlantismo, l'idea di una convergenza naturale di principi, valori, sistemi politici tra gli Stati Uniti e i loro alleati europei. Il nazionalismo trumpiano, un nazionalismo brutale, anche abbastanza binario e grossolano, se vogliamo, secondo il quale non esistono alleanze permanenti, non esistono convergenze, dicevo, naturali, l'ideologia dell'atlantismo è rigettato e quindi si parla una lingua della competizione tra gli stati, della competizione anche con quelli che sarebbero i loro vecchi alleati. E di qui, diciamo così, una certa propensione a preferire rapporti non strutturati, bilaterali. Oggi rilancia l'idea di un asse speciale con la Gran Bretagna e il rigetto dei codici, dei vecchi codici atlantici. Il tutto però in un contesto in cui gli elementi di convergenza, di integrazione transatlantica, commerciale, strategica, fin anche culturale, rimangono in realtà molto forti e molto profondi.
Ma questo è qualcosa che appartiene semplicemente a Donald Trump, o è comunque anche qualcosa che appartiene a un momento? Quanto di quello che sta accadendo, non da oggi ma già penso da alcuni anni, Mario Del Piero, quanto deve essere attribuito al nuovo modo di far politica di Donald Trump, alla sua personalità, al suo modo di porsi, e quanto invece è comunque in un qualche modo il risultato di un momento storico?
Io credo che è un intreccio delle due dimensioni. Vi è un elemento che potremmo definire strutturale. L'atlantismo in una certa misura è stato vittima del suo successo, l'Europa è stata pacificata. Adesso, al di là delle rinnovate tensioni con la Russia, gli elementi originali che avevano portato a questa convergenza transatlantica non esistono più. E diciamo così, dal 91 in poi, dal post-guerra fredda in poi, la NATO ha faticato a ridefinire un proprio discorso strategico, a ripensare la propria funzione. Su questo però si innesta l'oggettiva novità di Donald Trump. Trump è diverso rispetto ai suoi predecessori del dopoguerra nella misura in cui il suo è un nazionalismo che non contempla, dicevo, questa convergenza di vedute. È un nazionalismo non universalista, che rifiuta e abbandona una premessa fondamentale del nazionalismo statunitense, secondo la quale vi sarebbe una convergenza tra gli interessi, i valori e gli obiettivi degli Stati Uniti e quelli del resto del mondo. La sua è una visione grossolanamente realistica e intrinsecamente competitiva delle relazioni internazionali.
Marta Dassù, su questo punto d'accordo o c'è qualche magari qualcosa che si potrebbe puntualizzare? A me viene in mente che comunque ha davvero un approccio anche molto unilaterale. Erano per esempio già stati i neoconservatori con Bush Junior. Tutto
Sì,
cioè, questo.
ma come diceva giustamente Mario Lepero, Trump rifiuta questa visione in fondo messianica del ruolo degli Stati Uniti nel mondo, e quindi è un nazionalista, riprende una corrente della politica estera americana che c'è sempre stata, in particolare c'è stata durante la presidenza di Jackson nell'Ottocento, una corrente che mescola insieme l'idea dell'America First, cioè il nazionalismo fondamentalmente, l'idea di mettere gli interessi degli Stati Uniti al primo posto, come del resto abbastanza naturale, ma esplicitato in questo modo, è una corrente della politica estera americana. Non è, secondo me, un presidente isolazionista, nel senso che interviene laddove ritiene che gli interessi degli Stati Uniti siano effettivamente in gioco, ma è un significativo strappo rispetto alla storia novecentesca. Va detto per onestà che già con la presidenza di Barack Obama l'America aveva cominciato un certo tipo di ripiegamento su se stessa.
Certo.
Va detto che anche l'America di Trump, come quella di Obama, vede prevalentemente la sfida ai suoi interessi dall'area della Cina. Siamo in una fase nuova anche perché siamo alle prese con una sorta di grande competizione geopolitica e tecnologica fra due grandi attori, gli Stati Uniti e la Cina, e questo pone all'Europa, che non è ancora in grado di garantire la propria sovranità strategica e tecnologica, un grande problema, pone un grande problema di collocazione. L'Europa rischia di rimanere schiacciata in questa nuova guerra fredda high-tech.
Sì, ne parleremo. Se vogliamo affrontare prima i grandi dossier sui quali non c'è più necessariamente un grande accordo, quale secondo lei, Mario Del Piero, possiamo considerare oggi il più delicato? C'è la questione iraniana, ci sono sicuramente le divergenze di vedute sul Medio Oriente, c'è, lo abbiamo detto, la rivalità commerciale, la questione del finanziamento con la NATO, si parla anche delle divergenze sulla politica climatica. Dove in tutto questo dobbiamo cercare l'anello più difficile da affrontare in questa relazione storica?
Ma io credo nei rapporti commerciali, perché è sul commercio e sulle bilance commerciali che Trump ha individuato il parametro fondamentale da esporre anche al proprio elettorato e alla propria opinione pubblica, che misura, dicevo, questo parametro, il successo o l'insuccesso dell'azione internazionale degli Stati Uniti. E rispetto a questo, ovviamente, la situazione negli ultimi 20 anni con l'Europa è cambiata. L'Unione Europea rappresenta, per distacco anche più della Cina e del Messico, il principale partner commerciale degli Stati Uniti ed è un partner commerciale con il quale gli Stati Uniti hanno un disavanzo massiccio che è passato mi sembra, da 30 a 170 miliardi di dollari in neanche 2 decenni. Il 40% di questo disavanzo è con la Germania. siamo in un'Europa per tanti aspetti germanocentrica, è la Germania il paese esportatore, il paese più competitivo, è la Germania che ha un avanzo commerciale fortissimo con gli Stati Uniti, è verso questa Germania, ovvero questa Europa germanocentrica, che si indirizzano gli strali di Trump. Ed è quella, credo, la questione in assoluto più delicata, anche perché non avviene, i rapporti commerciali transatlantici non operano, diciamo così, in un vuoto in laboratorio, stanno dentro un contesto di integrazione commerciale più globale, i cui principi, i cui elementi fondamentali Trump vorrebbe rovesciare, in una certa misura ha cominciato a rovesciare.
Ma Trump ha ragione quando sostiene che negli anni scorsi, appunto, a causa di queste bilance, di questi rapporti commerciali che sono spesso sfavorevoli nei confronti degli Stati Uniti, sia se parliamo di Europa, ma anche se parliamo di Cina e così via, Trump ha ragione a dire che gli Stati Uniti sono messi male negli scambi con l'estero e che sono messi così a causa di accordi commerciali svantaggiosi che sono stati conclusi da chi lo ha preceduto.
È una visione al meglio parziale e al peggio fallace. È parziale nel senso che gli Stati Uniti hanno, come dire, attraversato una fase di trasformazione economica che li ha portati a essere un soggetto per alcuni aspetti, per tanti aspetti post-industriale. Oggi il settore manifatturiero, l'industria dà lavoro a meno del 10% degli occupati complessivi negli Stati Uniti, e quando Trump prospetta la possibilità per investitori statunitensi di entrare nel sistema sanitario britannico, lo fa anche perché gli occupati nella sanità negli Stati Uniti sono di molti di più oggi di quelli occupati nell'industria. Ma è un parametro, diciamo così, parziale, unilaterale, quello degli attivi o dei passivi commerciali. Se inseriamo i servizi oltre alle merci, il quadro già comincia a cambiare. Se prendiamo il caso degli investimenti statunitensi in Cina, che reimportati negli Stati Uniti determinano un passivo commerciale, ma quegli interessi lì, quegli attivi commerciali poi vanno ad aziende, spesso ad aziende statunitensi che hanno delocalizzato la propria produzione in Cina o in Asia. Se andiamo al caso europeo, vediamo che la finanza statunitense si è molto rafforzata in Europa in conseguenza della crisi del 2008, quindi il passivo commerciale è in parte bilanciato, diciamo così, da questa forte presenza finanziaria statunitense. Insomma, in un quadro noi studiosi, diciamo, di interdipendenze, di integrazioni globali molto complesso e articolato, guardare solo alle bilance commerciali, ecco, è uno sguardo che finisce per essere strabico e molto parziale.
Marta Dassù, prima si parlava della fine di un momento. Dobbiamo considerare che a segnare questa fine di un momento storico c'è anche la fine di una certa globalizzazione che, certo, ai paesi occidentali ha portato dei vantaggi, in particolare alle loro multinazionali, ma che ora ha portato anche degli svantaggi. Lo vediamo, per esempio, sul piano del lavoro, di una globalizzazione che ha anche portato grandi vantaggi ai grandi attori del mondo in via di sviluppo, a cominciare dalla Cina. Ecco, questo momento storico di cui abbiamo parlato, la fine di una certa alleanza così, va anche fatto corrispondere con un momento storico a livello economico.
Beh, certamente la crisi del 2008 in particolare ha segnato, io credo, uno spartiacque, e cioè la convinzione, la sfiducia in quei decenni precedenti di globalizzazione economica, che in fondo avevano come ingrediente fondamentale un rapporto di un certo tipo fra gli Stati Uniti e la Cina. Quello che è in discussione quando si parla di crisi della globalizzazione da parte americana è il modo di trattare la Cina. I precedenti presidenti, in particolare Clinton negli anni 90, avevano ritenuto che tentare di integrare la Cina nel sistema internazionale, in particolare attraverso l'accesso rapido al WTO, ne avrebbe fatto un partecipante responsabile. Questo era il gergo che si usava allora del sistema internazionale. Trump mette questo in discussione, e anche buona parte degli europei a questo punto, ritenendo che la Cina sia ormai un'economia competitiva e emersa, non più un paese che deve emergere, che quindi non si può più consentire alla Cina di comportarsi nel modo in cui si era comportata in passato, in particolare per quel che riguarda la difesa della proprietà intellettuale, il trasferimento forzato di tecnologia e così via. Quindi c'è un atteggiamento molto più combattivo, diciamo così, verso la Cina anche da parte europea. Se guardiamo per esempio ai nuovi meccanismi di screening degli investimenti esteri e così via, anche l'Europa si pone il problema di come trattare con una Cina sempre più competitiva, e quindi questo sarà uno dei grandissimi problemi di questi anni, come si riuscirà in un contesto in cui, come si sottolineava prima molto giustamente, c'è però una fortissima interdipendenza economica, le catene del valore sono globali, una parte della produzione è comunque collocata in Cina.
Quindi il posizionarsi di fronte alla Cina, anche questa come una chiave di lettura di tutto quello che sta cambiando e che dovrà cambiare in questi anni. Mario Del Pero d'accordo, e per non gli Stati Uniti, che forse qui sono meglio armati, ma per l'Unione Europea, posizionarsi di fronte alla Cina da una parte, agli Stati Uniti dall'altra, sarà qualcosa che porrà il continente di fronte a scelte anche non facili da prendere.
Sì, alcune di queste scelte sono già state prese o le si sta prendendo. Si ricordava prima, Marta Dassù ricordava prima, che da almeno un paio d'anni, di fronte, diciamo così, a un'impennata degli investimenti cinesi in Europa e nel mondo, poi investimenti spesso privi di condizionalità alcuna, l'Unione Europea e gli Stati europei, la Germania, la Francia, hanno attivato dei meccanismi di screening gli investimenti cinesi hanno avuto una caduta nell'ultimo anno e mezzo. Quindi evidentemente ci si sta in una certa misura attrezzando. Dopodiché la Cina ha svolto un ruolo cruciale nella globalizzazione, nelle dinamiche di integrazione globale dell'ultimo trentennio e nel caso specifico degli Stati Uniti, permettendo agli Stati Uniti e alla società dei consumi statunitensi un boom dei consumi a inflazione costante, che a prezzi fissi, diciamo così, che sarebbe stato altrimenti inimmaginabile. E quei consumi negli Stati Uniti, la grande sfida è questa, quei consumi hanno operato come una sorta di indiretto ammortizzatore sociale, nel senso che gli Stati Uniti nell'ultimo mezzo secolo hanno visto un'impennata della curva della diseguaglianza, del gap tra i redditi più alti e il resto dei redditi, compensata dalla facilità di avere un accesso ai consumi a debito. Finanza allegra, deregulation finanziaria, alte importazioni dalla Cina hanno permesso di consumare a debito a una parte di America che vedeva altrimenti i propri redditi, le proprie retribuzioni rimanere stagnanti. Ecco, la crisi del 2008 ha scardinato quel modello e il malcontento che abbiamo visto negli Stati Uniti, che ha portato Obama alla Casa Bianca nel 2008, ma in modo diverso poi ha portato Trump nel 2016, è anche la conseguenza del fatto che quel modello lì non esiste più, non è più possibile. Trump vorrebbe riattivarlo, per questo spinge per deregolamentare la finanza. Quel modello lì, dicevo, non esiste più, ma qualcosa d'altro, delle garanzie, delle tutele altre non sono state ancora adottate e introdotte.
Mario Del Pero, prima Marta Dassù parlava della competizione a livello tecnologico, a livello di innovazione in questa sfida che sarà sicuramente una delle grandi sfide di domani. Secondo lei l'Europa come è messa? Costretta a
seguire? Benissimo, purtroppo, perché da una parte ha un ritardo tecnologico e questo nuovo salto tecnologico all'artificial intelligence in particolare richiede grossi investimenti, e qua abbiamo di fronte due grandi attori, la Cina e gli Stati Uniti, appunto, che in modo diverso stanno cercando di andare velocemente, la Cina con degli enormi investimenti pubblici che nessuno dei paesi occidentali può permettersi, l'America con la creatività e la vitalità del proprio settore privato. Quindi l'Europa dovrebbe porsi il problema di una focalizzazione su questo punto. L'artificial intelligence sarà decisiva e cambierà il modo di produrre dei sistemi economici. Vorrei introdurre anche un altro punto, se mi permette,
certo.
In questo gioco che abbiamo delineato, in cui, come diceva giustamente Mario Del Pero, cade la vecchia chimerica, per così dire, quel rapporto Cina-America che era alla base della vecchia globalizzazione, e si ricrea un gioco più libero. In questo gioco, oltre ai tre attori che abbiamo menzionato, c'è anche la Russia. Non è un caso che ieri, siamo partiti dalla Normandia, ci sia stato un grosso vertice fra Cina e Russia in alternativa alle celebrazioni della Normandia. Quindi si sta configurando uno scenario in cui le due potenze autoritarie, diciamo così, tentano di saldare un fronte che non hanno in realtà mai avuto, ma che potrebbe ricrearsi oggi di fronte a queste tensioni commerciali e politiche che vengono in parte dall'America di Trump e in parte anche dall'Europa.
Certo, Xi Jinping, dunque il presidente cinese che ieri in Russia ha qualificato tra l'altro l'omologo russo Vladimir Putin come il suo migliore amico. Mario Del Piero, in questo contesto dunque da una parte gli Stati Uniti, dall'altra la Cina che muove le sue mosse cercando alleanze con la Russia, ma anche affari commerciali con altri avversari degli Stati Uniti, a cominciare dall'Iran. Così, in questo contesto l'Europa è in una posizione non facile di nuovo.
Allora, l'Europa è in una posizione non facile. Vorrei solo dire una cosa sulla Cina e spezzare una lancia a favore della Cina. Se noi guardiamo al ruolo giocato dalla Cina nell'ultimo decennio, post 2008, nel come dire, contribuire alla ripresa globale in alcuni passaggi fondamentali nei tentativi di creare forme di governance globale, penso all'ambiente, penso all'accordo di Parigi del 2015 preceduto dalla bilaterale tra Stati Uniti e Cina, ecco, la Cina una certa sua parte l'ha fatta. Non pensiamo che sia solamente un soggetto destabilizzante o turbatore dell'ordine internazionale. La Cina è un soggetto che ha contribuito in alcuni passaggi cruciali, ha contribuito alla stabilizzazione, diciamo così, del quadro globale. Per tornare all'Europa, l'Europa è un soggetto che investe poco e probabilmente male in ricerca scientifica. Abbiamo delle isole di eccellenza, ma delle isole sono, ed è un peccato perché l'Unione Europea in realtà da anni stanzia finanziamenti massicci alla ricerca, che sì, però tendono a disperdere in un rivolo di piccoli finanziamenti, ed è chiaro che la ricerca scientifica, che nel quadro europeo è in gran parte ricerca pubblica, deve essere una priorità strategica per l'Europa. Dopodiché l'Europa, banale dirlo, è attraversata e lacerata da tensioni forti al proprio interno. Il progetto europeo è contestato e messo in discussione laddove i pilastri di quel progetto, dopo un quarto di secolo, dopo Maastricht, mostrano, diciamo così, delle rigidità che andrebbero ritoccate. Ci ha provato in maniera, se vogliamo, un attimo anche ingenua Macron, ma in questo momento l'Europa è un'Europa che tende a cercare di difendere se stessa più che affermarsi come attore importante nel quadro globale.
È questo che manca all'Europa, Marta Dassù, una vera unità politica, qualcosa che le permetta davvero di essere quell'attore anche sul piano politico-economico che teoricamente dovrebbe poter essere, se guardiamo anche i numeri delle realtà, per esempio economiche odierne.
Ma certamente l'Europa deve diventare capace di competere sul piano globale o non reggerà al suo interno. Secondo me ormai separare le due dimensioni è impossibile, ma certo in una fase di grande debolezza, perché semplicemente sono i governi nazionali, e cioè i componenti fondamentali dell'Unione Europea, ad essere deboli. Abbiamo questo lungo addio di Angela Merkel in Germania, abbiamo Macron che si è disegnato lui stesso come la voce di un nuovo europeismo, ma che in realtà, come abbiamo visto con le contestazioni interne, le gilets jaunes, eccetera, non riesce poi a governare queste nuove tensioni. Abbiamo l'Italia, un altro dei grandi paesi, la terza economia dell'euro in difficoltà, ed abbiamo soprattutto la prima secessione volontaria dall'Unione Europea, e cioè la questione di Brexit. Quindi non sono premesse felici per un'Unione Europea che riesca ad affermarsi. In un certo senso Trump è stato anche una grande sveglia. In fondo ha detto agli europei crescete, perché l'America non è più disponibile a farvi da mamma in eterno, ma il momento è comunque molto difficile per l'Europa. Dobbiamo vedere adesso, in questo momento post-elettorale, come si configureranno queste nuove alleanze politiche. Abbiamo visto che i vecchi partiti non sono più in grado di avere la maggioranza, ad esempio nel Parlamento europeo ci sarà un allargamento ai liberali e probabilmente ai verdi. Quindi il gioco è molto aperto e si può solo sperare che le cose di cui abbiamo parlato, cioè l'importanza della competizione globale, rendano i leader europei più consapevoli che non c'è più molto tempo da perdere.
Quindi la competizione è oramai necessaria a livello globale come stimolo, magari per trovare un'Europa che funzioni un po' meglio, anche forse, Marta Dassù, il venir meno di un amico americano che resta lì ma che è un po' meno protettore, è un po' meno, lei diceva, mamma o diciamo anche papà, insomma è un po' più alla pari. Ecco, questa può essere un'opportunità o è semplicemente una difficoltà in più con cui l'Europa deve fare i conti?
Ma sarebbe un'opportunità appunto se l'Europa esistesse davvero, cosa che in questo momento è un assunto che si può discutere. Io non credo, abbiamo detto all'inizio, che l'America sia disponibile ad andarsene, diciamo così, fra virgolette. Guardiamo per esempio la questione NATO di cui abbiamo parlato all'inizio. In realtà l'America ha confermato tutti i suoi impegni nella NATO, anzi paradossalmente li ha aumentati sul fronte orientale, di fronte nel post, diciamo così, crisi ucraina. Quindi è più un'affermazione di principio quella che fa Trump, non discendono ancora grandi conseguenze operative, ma certamente se ci fosse un'attuazione delle tensioni commerciali che vengono promesse, fra virgolette, se ci fosse un peggioramento degli equilibri nucleari in Europa, altro tema molto importante, e così via, l'Europa davvero si troverebbe in difficoltà. Quindi è uno stimolo esterno, ma bisogna che all'interno ci sia la consapevolezza del posto in gioco. Invece abbiamo dei governi fragili e tutto sommato ripiegati sulle proprie priorità domestiche.
Mario Del Piero, il suo punto di vista, il venir meno di un'America, insomma, un po' mamma o papà, come lo era prima, un'opportunità o una gatta da pelare in più per l'Europa?
E temo più la seconda, nel senso che tensioni transatlantiche storicamente, anche se siamo in un quadro un po' diverso, storicamente tendono a dividere e lacerare l'Europa. Di divisioni e lacerazioni oggi ce ne sono già molte. Un presidente disgregatore, non federatore, presidente statunitense disgregatore e non federatore, che alimenta, diciamo così, pulsioni anti-statunitensi in Europa, credo sia un elemento che turba e come dire, mette in ulteriore difficoltà l'Europa più che aiutarla. Dopodiché i problemi europei oggi sono problemi, diciamo così, endogeni, non causati da queste relazioni con l'alleato statunitense, e sono l'impressione problemi molto, molto forti con le quali la leadership europea fa fatica a confrontarsi, a partire dal soggetto egemone dentro l'Unione Europea, che è una Germania che in alcuni passaggi nodali, penso al post crisi 2008, penso alla crisi greca, ha rivelato, diciamo così, un deficit di capacità egemonica.
Mm-hmm. Marta Dassù, io lei la domanda prima non l'avevo fatta: se torniamo ai grandi dossier sui quali non c'è più in tutto e per tutto accordo tra Stati Uniti ed Europa, ne avevo menzionati alcuni, dunque Iran, Medio Oriente, anche politica climatica o quelli di cui abbiamo parlato un po' di più, la NATO, la politica commerciale, così, lei in questi anni così quale vede come il tema che rischia di creare maggiori difficoltà?
Ma devo dire che anch'io, come Mario Del Piero, mi spiace di essere così sulla stessa linea.
No, ma va bene.
Ma di fatto lo siamo, anch'io penso che il commercio sia...
Le relazioni commerciali, dunque, anche per lei?
Sì, mi pare di sì. Sull'Iran, ieri in Normandia ne hanno parlato Macron e Trump. Chiaramente c'è una forte differenza, perché l'America ha denunciato il famoso accordo nucleare a 5, ma ieri si sono smussate in qualche modo le differenze, dicendo che l'obiettivo è lo stesso, e cioè impedire che l'Iran diventi una potenza nucleare. I metodi sono diversi. Certamente il climate change è un problema di grande divisione, il problema del cambiamento del clima e delle mosse da prendere, tanto più adesso direi che con l'affermazione dei Verdi in Europa questo clivage con gli Stati Uniti sia destinato ad aumentare ancora.
Mm-hmm. Posso dire una cosa?
Certo.
No, è interessante su questo, sul cambiamento climatico, le questioni ambientali, perché è chiaro che c'è una lontananza profondissima tra Europa e Stati Uniti, ma al contempo all'interno degli Stati Uniti l'azione di Trump ha generato una sorta di resistenza a livello locale, le politiche statali e le politiche municipali, e vediamo molti soggetti, molti attori di governo locale rispondere, diciamo così, accelerando, intensificando intensificando politiche contro il cambiamento climatico. È il caso della California, ma ci sono mille esempi negli Stati Uniti. Quindi è anche interessante vedere questi attori, diciamo così, non statuali, locali, questi governi locali emergere e cercare essi stessi di dare risposta a Trump.
Sì, questo è vero.
Sì, anche, se posso anch'io dire una cosa, sì, perché in realtà la politica energetica in America a un livello federale poco rilevante, viene fatta, come diceva giustamente Mario Vespero, a livello degli stati. E gli stati, è vero che l'agenda verde sta andando avanti in parecchi degli stati, e poi è un'agenda trainata dal business. Oggi è quanto mai antieconomico tenere aperte le centrali a carbone. Il climate change è diventato un business, tutto il business della decarbonizzazione, e quindi si può sperare che a questi due livelli, poteri locali e business, l'agenda verde va avanti anche negli Stati Uniti, anzi sta andando avanti.
Sì, Martella Sua, abbiamo dei problemi proprio adesso con la sua linea telefonica, ma certo è vero che negli Stati Uniti la politica climatica è dettata più dall'azione degli Stati che dall'azione del governo federale, ed è anche vero che per un concorso di circostanze in questi anni si può dire che il cambio climatico è determinato magari più dagli interessi economici che non dalla forza dell'azione politica. Resta il fatto che sul piano internazionale la posizione di Trump rischia di rallentare quello che si farà anche altrove in altre realtà, a cominciare da quelle dei paesi in via di sviluppo. Io penso che siamo arrivati al termine della nostra discussione. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Ci spiace non essere riusciti a raggiungere anche quello che credevamo essere la terza voce di questa discussione. Un grazie anche agli ascoltatori per essere stati con noi. Modem torna domani.